Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta con una nuova puntata di Palla in Tribuna, ultima puntata del mese di gennaio, e questo significa che questo è anche l'ultimo giorno di calciomercato. Si chiude alle 20 di questa sera, stiamo monitorando in tempo reale, lo faremo anche per quest'ora insieme, la situazione per capire se al Parma arriverà qualcun altro oltre a Zanimacchia, e anche al netto di alcuni giovani che però verosimilmente andranno a rinforzare, almeno per quest'anno, la primavera e il settore giovanile. Quindi, parlando invece di giocatori maturi, si era parlato dell'arrivo della possibile trattativa. Si continua a parlare di Gitker, il giocatore danese 32enne del Monza, che sarebbe in cima alla lista dei desideri del Parma per rinforzare l'attacco, perché, come vi abbiamo detto già nei nostri telegiornali da domenica, il Parma si sarebbe reso conto di dover rinforzare questo reparto, almeno a quanto trapela. Poi conferme ufficiali, per carità, non ce ne sono state, ma quello che tutti invocavano da settimane sarebbe stato così messo davanti agli occhi, evidentemente, forse, della dirigenza crociata dalla sconfitta di Cosenza, e quindi da qui il Parma sarebbe alla ricerca di una punta, ma è tutto molto molto complicato. Sono ore frenetiche per gli operatori di mercato a Milano, ci sono anche evidentemente i dirigenti del Parma. C'è una novità rilanciata dal sito Gianluca Di Marzio, ma ripeto, sono quelle novità che riguardano il settore giovanile, così una punta anche di folklore, se vogliamo, e di colore la cosa, perché il Parma avrebbe preso il figlio di Eidur Gudjonsen, ve lo ricorderete probabilmente, attaccante islandese, direi il più famoso giocatore della storia del calcio islandese. Inizia anni 2000, attaccante del Chelsea, poi anche al Barcellona, con cui ha vinto la Champions. E il figlio di Gudjonsen è Dani, che lascia il settore giovanile del Real Madrid a 16 anni e sarebbe in procinto di approdare al Parma, però appunto 16 anni, insomma, sa va san dir che andrà bene per la squadra allievi, direi, per quest'anno. In futuro chi lo sa. Vi ricordo il numero per scriverci, perché ovviamente oggi ci attendiamo molti vostri messaggi. WhatsApp al 333-9200-170, e ne ho già tanti. Partiamo da un radioascoltatore che ci aveva già scritto prima della trasmissione. Dice: ma la società sa che abbiamo venduto un esterno sinistro e giochiamo con quattro centrali? Domenica è squalificato Valenti, ma vedremo, dice Roberto. Buon investimento, ma i soldi presi vorrebbero investiti, perché l'acquisto di Zanimacchia praticamente a costo zero, a parte lo stipendio, dice Roberto. Beh, qui bisognerà vedere poi come sono poi le clausole sul diritto di riscatto. Ci sarebbe un diritto di riscatto del Parma e un controdiritto della Cremonese, ma sono cose che normalmente non vengono specificate ormai negli annunci ufficiali, ma poi insomma pian piano queste cose vengono a galla e si capirà. Luca Tice fa una battuta: visto che si sono già, tra virgolette, accorti che ci vuole una punta, ci rimarrà Paolo Roberto Cotechigno. E qui c'è una citazione divertente di Luca che la butta sul ridere. Altro messaggio, quello di Daniele da Medesano, che dice: alla fine finirà con il solo acquisto di Zanimacchia e un manipolo di ragazzi buoni per la primavera, senza una punta vera che faccia gol. Saremo destinati a soffrire fino alla fine, considerando che a centrocampo la coperta è corta e in difesa, senza Romagnoli, Cobaute e Osterwolde, non c'è nessuno con un po' di carisma. Il carisma è un'altra di quelle cose, come si è detto ieri sera a Bar Sport, che manca a questa squadra. È stato fatto notare da più parti. Dome dice: qui bisogna tifare una società che fa di tutto per reprimere il tifo, provare vergogna per una società che non ha vergogna, fare lo stadio per chi e che cosa? Forza Parma, lo urlo senza voce e al sabato faccio dell'altro. Domenica però gioca, parentesi, il Parma col Genoa, quindi magari ti toccherà, Dome, dover soffrire. Dai, alla fine lo so che poi giustamente tutti si soffre poi quando il Parma gioca, perché questo è l'amore più vero che si prova, direi, nel calcio e in pochi altri campi della vita, probabilmente. Ampo60 dice: onore a Sandro Melli, che ieri sera a Bar Sport ha spiegato in poche parole le problematiche del Parma. Il vero dilemma è che non vediamo nessuna prospettiva di cambiamento futuro. Siamo alla deriva, con idee non idonee per l'ambiente. Ma dove vogliamo andare con questa società che è virtuale e non ha la concretezza del calcio italiano? Beh, tantissime le critiche alla società in questo periodo. Anche il sondaggio Gazzetta di Parma.it sulle colpe, credo si sia concluso con l'89% che l'hanno attribuite le colpe di questa situazione alla dirigenza. E, vabbè, davvero, davvero un peccato che abbia preso questa piega anche questa stagione, che era partita, non dico sotto i migliori auspici, questo no, però comunque sembrava partita con il piede giusto, ecco. Però era evidentemente tutto una situazione un po' di cristallo. Sono bastate alcune partite così andate non bene per diversi motivi, poi soprattutto da quella col Sudtirolo in poi il Parma una partita la perde, un'altra non la perde, perde una partita su due di fatto, e se andate a vedere è incredibile l'alternanza di come sta andando questa stagione, di come della piega che ha preso dopo quella partita. Allora, l'abbiamo detto, il Parma ancora non ha preso nessuno. Intanto l'Ascoli sarebbe su Castanos della Salernitana, era stato associato anche al Parma, invece niente. Chedira sarebbe vicino al Bari, sarebbe vicino al Napoli, dal Napoli al Bari, ma comunque dovrebbe rimanere al Bari. Ci interessa perché il 50% dell'incasso del Bari verrebbe girato al Parma. Vabbè, sono due società delle famiglie De Laurentiis, ma questo insomma non vuol dire automaticamente che ci sia sotto poi qualche situazione poco chiara. Vedremo. L'abbiamo già detto che Valenti sì, è squalificato per la prossima partita, ma adesso ovviamente l'attenzione di tutti rimane quella per il calciomercato, perché sono le ultime ore, noi stiamo monitorando quello che può succedere, ma per il momento non si muove nulla e ne parliamo, facciamo un po' il punto della situazione, anche delle opinioni che circolano in questo momento, con il nostro primo ospite che è il giornalista della Gazzetta di Parma, Gianluca Azzurrini. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora Gianluca, riepilogando, pareva, non so più come metterla, che il Parma dopo Cosenza, la dirigenza si fosse decisa a cercare una punta. Vediamo cosa succede in queste ultime 5-6 ore di mercato, al momento non c'è nulla. Certo, difficile poi andarla a pescare così nel finale. È vero che si può stare vigili su certe occasioni, però forse quando hai una necessità così palese bisognerebbe giocare d'anticipo, ma è proprio sul fatto della necessità che si sono un po' divise le opinioni, e quella del Parma meno manifestata da Pedersoli fino a giovedì scorso nell'intervento a Calcio e Calcio era quella di definire quello della punta insomma non un problema impellente.
In realtà pare che ci sia questa trattativa con tale Petar Ratkov, prima punta serba del 2003.
Sì. Noi li abbiamo un po' derubricati, giovani, così.
Esatto. No, sto scherzando, ovviamente, perché ieri non ti dico quello che mi è arrivato come meme quando si è diffusa la notizia che arrivava Kowalski, no? Come
sì,
il comandante
infatti.
Di Madagascar, dei pinguini di Madagascar, per chi conosce un po' la storia della filmografia. Evidentemente lui ha dichiarato in interviste, dove ha anche detto che faremo un girone di ritorno splendido, per la verità, e forse un bel tacer non fu mai scritto, visto come è partito questo girone di ritorno, dove peraltro siamo già in ritardo rispetto all'andata, perché abbiamo vinto una partita, ma ne abbiamo perse due rovinosamente, devo dire, perché contro Bari e Cosenza sono state due prestazioni indecorose che hanno richiamato il Parma, ahimè, della passata stagione. Io devo dirti la verità, sicuramente a questo punto di Inglese e Charpentier c'è solo da sperare nella divina provvidenza, perché Inglese ormai abbiamo visto che è stata una fiammata con i 4 gol, ma è un giocatore volenteroso, ma non è più il guizzo dell'attaccante che serve, non conta tanto la condizione, non so quale sia, ma insomma tutti i manali di questi anni gli hanno tolto il trip, almeno lui ha giocato. Però al di là del fatto di fare da riferimento, però se non c'è nessuno che dire, Charpentier io stenderei un velo pietoso, perché è stato acquistato come rinforzo, aveva giocato 26 minuti, poi è entrato in campo nel finale di Cosenza, nel finale di Cosenza si è distinto per i falli fatti più che per quelli ricevuti.
Sì.
Ora, bene che porti peso in area, ma se questo è il contributo di Charpentier dopo 6 mesi che è arrivato, prima si è preparato, poi si è infortunato, adesso deve anche ancora ritrovare le condizioni, insomma, lo prepariamo per la squadra del prossimo anno. Sicuramente una mancanza c'è, ecco, questo rassegniamoci e vedremo che cosa farà questo Parma nel resto della stagione. Non credo che in queste ore, per me grida vendetta al cielo aver lasciato andare Forte, che non è un fenomeno, però è andato all'Ascoli e credo in 4 partite giocate ha segnato già 2 reti. Ora, basterebbe che raddoppiasse il bottino e ne avrebbe fatte già tante quante inglesi in tutto il girone d'andata del Parma.
Ah sì, assolutamente.
Ecco, il problema è questo, cioè se tu hai come capocannoniere Benedigia, che non è un titolare nelle formazioni che normalmente schiera con i giocatori disponibili Pecchia, perché non l'ha mai considerato dall'inizio un titolare Benedigia, che è uno dei giocatori, diciamo, che ha avuto... forse, anzi direi i 2 giocatori che l'anno scorso tra i giovani nel panorama un po' desolante avevano fatto maggiormente sperare, cioè, uno proprio far vedere qualità, l'altro comunque personalmente Benedice lo ritengo ancora adesso un giocatore con potenzialità, non da campione, però un giocatore che potrà dire la sua. Benedice che Bernabé e con la gestione Picchia sono i 2 che si sono, diciamo, quasi così spenti rispetto alla scorsa stagione. Gli altri erano partiti un po' meglio, ma adesso credo che anche Pecchia, io sto con la pagella che gli ha dato Paolo Grossi dopo la partita di Cosenza, se anche un bravo allenatore come Pecchia non cava un ragno dal buco, perché è un Parma con tante lacune, ma non è quello che si è visto a Cosenza, che può essere che fare testo, perché è una squadra, cioè il Cosenza è una squadra impresentabile che cioè, credo che alla fine sarà sicuramente, se non retrocessa, però ben che vada avrà i play-out. È una squadra di basso valore, non può essere il Parma che si è visto a Cosenza il valore del Parma, però di certo c'è stata un'involuzione brutta, perché all'inizio si vedeva una squadra che anche quando perdeva aveva un suo perché, nelle ultime partite, a parte quella colpa col Perugia, non si è visto neanche quel perché. Qualcosa che non va c'è, perché se giochi come hai giocato contro l'Inter, se giochi come hai giocato contro il Perugia, ma poi la partita dopo fai quello che hai fatto col Cosenza, non c'entra le assenze, c'entra qualcosa che è più profondo. Ecco.
Gianluca, guarda, Andrea ci gira un tweet del quotidiano francese L'Equipe, quindi più che autorevole, che dice: secondo L'Equipe, Boaichiala sarebbe andato in prestito secco alla Mienne. Quindi direi, se lo dice L'Equipe, bene. Attendibile. Però anche, ecco, sono situazioni che, così, ben venga, per carità, ma direi anzi, non fanno quasi testo.
Dai, questa pesca a strascico, il problema è che se fa la pesca a strascico l'Udinese, fa dei bonus incredibili e trova dei campioni quasi ogni anno. Lasciamo perdere l'Atalanta, che sono 2 che puntano molto anche sui mercati esteri, la nostra pesca a strascico lascia le reti quasi vuote. Sì. Meno male che, dico, viene da dire che è stato venduto Osterwolde, che almeno è stato fatto una plusvalenza, credo, in quel caso. O comunque, insomma, un miglioramento rispetto a quello a cui era stato acquistato, ma per il resto tutti i giocatori che sono venuti qua hanno perso valore, non acquistato, rispetto a o al valore con cui sono stati presi o comunque alle aspettative che c'erano, e questo è incredibile, perché non credo che siano tutti giocatori scarsi, qualcuno ce n'è, però nel complesso faticano a rendere, e quindi vuol dire che il problema c'è alla radice, nell'ambiente c'è qualcosa che non quadra a livello di motivazioni che vengono date al gruppo, dall'ambiente, intendo in generale, parlo soprattutto della società ovviamente, ma qualcosa non c'è, perché non è possibile vedere una squadra come quella che ha giocato Cosenza. Ecco.
Daniele dice: buongiorno, certamente la società ha delle responsabilità e direi più di altri, ma in campo e sulla panchina non ci sono i dirigenti, ormai si dà la colpa a Kraus per ogni cosa, avrà rubato anche l'oro di Dongo, che si chiede ironicamente. Daniele
ha ragione. Non ha tutti i torti, però io vado con i numeri. Siamo a 5 allenatori in 3 anni, 8 dirigenti, da Filippo Galli a Calma, a Ribalta, a Carli, chi più ne ha, a Fournier, a chi più ne ha più ne metta. Gli allenatori, faccio un elenco degli allenatori. È stato preso Liverani perché si poteva avere il bel gioco, magari hanno scelto l'aveva ancora vecchia proprietà, non lo so. e però non ha funzionato benissimo. Allora chiamiamo l'usato sicuro, che era da Versa, persino da Versa, con giocatori che conosceva, non con una rosa nuova, aveva iniziato in modo promettente e poi si è disperso chiedendo inutilmente al mercato dei rinforzi che non sono arrivati e che avevano fatto arrabbiare anche lui, e poi è andato male da Versa. Bene, a fine stagione piazza pulita di tutti, non abbiamo bisogno di difensori, Jacoponi fuori rosa. Queste sono decisioni prese dalla proprietà, non sono prese da enti, ecco, e prendiamo l'allenatore del nuovo corso, Maresca, un disastro, non funziona benissimo, allora prendiamo l'usato sicuro anche qui, Iachini, 3 promozioni dalla B negli ultimi 10 anni, inizia benino e poi si perde nel marasma anche Iachini. Allora adesso è arrivato Pecchia, che l'anno scorso promosso in A con la Cremonese, un curriculum di tutto rispetto, un allenatore sicuramente di grandi capacità, e dopo un girone va peggio che quando ha iniziato. Allora qualcosa c'è, ecco, dico, insomma.
Certo.
No, ma è possibile che tutti gli allenatori siano incapaci, tutti i giocatori non siano capaci di fare cose tecniche? Qualcosa ci deve essere.
Aggiungo,
non so di preciso, ma secondo me manca proprio qualche uomo di calcio, quello che va nello spogliatoio e ecco, che ogni tanto dice quello che va detto,
infatti,
nel momento giusto.
Eh sì, Gianluca, perché poi le responsabilità anche dei giocatori sono evidenti, credo che comunque questo Parma, però serve anche chi gliele fa notare, secondo me manca molto questo.
È questo, ripeto, per carità, cioè si vedono delle cose che voi umani, ma insomma, prendiamo il miglior attaccante della Serie B, Tutino, viene a Parma in 2 anni, praticamente non l'abbiamo mai visto se non in qualche partita, in qualche sprazzo. Non so, probabilmente si sono sbagliati tutti quelli che l'avevano giudicato decisivo nella promozione sanitaria, era stato un acquisto, un colpo di mercato anche apprezzato.
Sì, quasi mai Gianluca nel suo ruolo di seconda punta.
Esatto,
poi questo
allora, viene qua quello che è stato giudicato l'anno scorso il miglior portiere della Serie B e commette errori da principiante in quelle partite. L'anno scorso il Perugia si è salvato molto anche grazie alle sue prodezze, adesso è un buon portiere, però ha commesso, anche quando prendiamo i migliori arrivano qua e non rendono come dovrebbero. Cos'è? Boh, non lo so, ma qualcosa che non va c'è.
Gianluca, come si può uscire secondo te da questa situazione? Al netto che ormai il mercato è chiuso, poniamo che non arrivi più nessuno, quindi discorso di mercato così che comunque gira da un paio di mesi è chiuso definitivamente. A questo punto il Parma è quello che è, e come si può venire fuori da una situazione del genere?
L'unica vera cosa sarebbe, non ci spero, ma un Krause che invece di fare sorrisi finalmente facesse il presidente, cioè andasse lì e dice: oh, io vi sto pagando, mi prendete per il naso? Ecco, qualcosa del genere, cioè far capire che non sono in transito, che non è una passeggiata, che non è perché è tutto bello, si allenano in un centro sportivo che è all'avanguardia, in campi che sono perfetti, le trasferte in aereo per tutto, con l'aereo anche privato, insomma, far capire che insomma c'è l'oro che luccica, ma bisogna farlo anche lucidarlo ogni tanto.
Sì. Come lo vedi,
e
Pecchia?
Credo che possa essere solo a questo punto la proprietà, il presidente. Ecco, questo secondo me, lo dico così, perché ormai insomma la rosa c'è, è quella, e dobbiamo adattarci. Ci sono delle mancanze, certamente. Non è la squadra al primo posto, no, ma non è neanche da decimo, undicesimo.
Sì,
oggettivamente abbiamo davanti il Sottirole adesso, sì. Il Sottirole ha più punti di noi, il Palermo più punti di noi, adesso Cagliari, Genoa ci sta, Frosinone la sorpresa del campionato in positivo, benissimo, però decimo, undicesimo posto, no.
Ecco, no. Gianluca, Pecchia come lo vedi?
Oltre al recupero in difesa di Romagnoli, ecco, mi scordavo, perché quello sarebbe molto importante. Perché
sì, anche
finché c'è stato lui la difesa era molto molto migliorata.
Sì, anche qui poi quella notizia del mancato scambio con Adorni, che sembrava una trattativa intavolata che è uscita nei giorni scorsi, insomma, il punto interrogativo su cosa sia successo lo mantiene.
Certo, qualcosa deve essere successo oltre all'infortunio.
Si è cercato di scambiarlo così. Ti chiedevo, Gianluca, Pecchia come lo vedi in questo momento?
Lo vedo in grave difficoltà, più che altro solo, estremamente solo al comando, cosa che l'anno scorso a Cremona non aveva, perché aveva al suo fianco un dirigente vecchio stampo come Braida, e secondo me, perché anche la Cremonese ha avuto qualche momento, forse non così pesante come quello attuale del Parma, però ha avuto dei momenti difficili, è stato poi nel finale, aveva fatto un buon inizio, poi ha avuto un po' di... però quando tu hai al tuo fianco una persona come Braida, il suo peso ce l'ha. Perché in certi momenti magari ti dice anche se stai commettendo degli errori nella gestione del gruppo, e magari interviene con i giocatori in modo diverso e anche oltre l'allenatore, insomma è una cosa diversa. Io lo vedo molto, molto solo e quindi anche un po' in balia degli eventi, perché sicuramente non si aspettava di trovarsi in questa situazione. Fermo restando, ripeto, che per me è un ottimo allenatore ed è stata anche una buona scelta la sua a inizio stagione.
Sì.
Però si trova in difficoltà anche lui e va oltre il fatto perché, se ricordate, a metà del girone d'andata forse c'erano più assenze di adesso nella rosa della squadra.
Sì, sì.
Però la squadra aveva reagito e aveva fatto risultati. Non eravamo ancora entrati nel loop negativo che è incominciato con la sconfitta casalinga, credo fosse contro, non mi ricordo se era prima arrivata quella contro lo Spal o quella contro il Modena. Da lì in poi ci siamo ritrovati in due partite bene, a Brescia e con una vittoria convincente, e anche a Cagliari, nonostante il pareggio, però si era visto una buona squadra. Si è giocato decorosamente contro il Perugia e per il resto la squadra è un loop negativo che non si capisce che cosa sia avvenuto. Da lì in poi siamo entrati in una cosa che ricorda purtroppo quello che avveniva nello scorso anno.
Eh sì, molto chiaro. Gianluca, vedremo cosa succede in queste ore, poi
commenteremo. Magari può darsi che arrivi anche qualcosa. In ogni caso credo che bisogna che la squadra faccia quadrato se stessa, sì, e magari mi auguro anche qualche scossone anche dal pubblico, non le contestazioni pesanti, però un qualche segnale, anche un ingresso silenzioso in campo per 15 minuti senza tifo, qualche segnale secondo me gli va dato, perché insomma anche per la proprietà, insomma, perché va bene tutto, ma insomma sorridere va bene, non drammatizzare va bene, però è 3 anni che prendiamo delle sberle nei venti quando si tratta di risultati sportivi del Parma Calcio. Sì,
e che la società perde milioni, che tra l'altro insomma...
Sono un po' tanti, considerato che non abbiamo Manenti alla guida della società,
infatti.
Ma abbiamo un signore che i soldi ce li ha e li sta usando.
Appunto, è questo che è veramente paradossale. Grazie Gianluca Azzurrini, gentilissimo come sempre. Ciao Gianluca, a presto.
Ciao, grazie a te.
Allora, un po' di messaggi ne avete scritti tantissimi, adesso li leggo. Vi ricordo anche il numero 333-9200-170. Fabrizio dice: il presidente parla solo inglese e ha difficoltà a capire le sfumature del calcio italiano. Ma il figlio risiede a Parma? Che ruolo ha? Beh, sì, il figlio, da quanto ci risulta, ha acquistato casa a Parma. Sul ruolo, faceva parte degli analisti, non so. Non sappiamo esattamente che ruolo abbia proprio nell'organigramma, magari ci documenteremo anche su questo. Cobout che fine ha fatto, chiede Beppe. Bella domanda Beppe, è stato anche operato, quindi lui è veramente desaparecido completamente quest'anno per quell'infortunio in ritiro. Insomma è un giocatore che sarà da rigenerare, io non so se quest'anno lo vedremo francamente. Luigi R dice: la solita barzelletta, fanno i nomi e gli altri glieli prendono, è inutile partire il 31. Ma allora Luigi, chiariamo che i nomi poi non è che li fa la società, anzi non ne fanno proprio, li facciamo noi addetti ai lavori, spesso ti dico ci sono dei fondamenti ovviamente se li facciamo, non li buttiamo così a caso, poi ogni tanto si può prendere qualche abbaglio però. Allora, altro messaggio, Brando ci fa notare che su un sito di settore si parla ancora di Rivas della Regina tra il Parma e la Cremonese, ma questo c'era stato smentito seccamente già qualche giorno fa quando si parlava di un possibile scambio a Rivas inglese. Chissà che la pista non sia tornata calda last minute. Rivas è un giocatore che è davanti abbastanza duttile, forse il Parma così ci sta ripensando, perché non, effettivamente davanti manca più di qualcosa e non parliamo solo di prima punta. Primo dice: secondo me il Parma va bene così com'è. Io credo manchino solo due figure professionali, uno psicologo per capire cosa gira nella testa dei giocatori, dirigenti e della proprietà, e infine un esorcista nel caso non funzioni nemmeno lo psicologo. Insomma, l'abbiamo letto, questo può essere un consiglio per gli acquisti interessante. Poi, messaggio di Diegone che dice: senza contare troppi infortuni, altro grande mistero purtroppo, Diegone dice. Rino: ma nessuno ha fatto andare in ritiro punitivo dopo le scandalose prestazioni e quindi fanno come vogliono, se hanno voglia, come l'Inter, anche una discreta figura. Poi Cosenza, Bari, eccetera. Questa è un'obiezione di molti, sì. Beh, insomma, il vecchio stile dei presidenti di un tempo sicuramente non è quello di Kraus, poi non so se sia meglio o peggio. Diciamo che quelli dei risultati alla fine li ottenevano, Mark dice: per me ha ragione Zurlini, se anche dovesse arrivare Bonazzoli come auspica Romenghi, qui non farebbe bene, perché mistero, Bonazzoli sarebbe il nome grosso via del mercato, a parte Gittier, però non crediamo scende in Serie B. Poi vediamo cosa succede. Tra l'altro mi permetto di dire che insomma, per come sta andando il Parma adesso, Bonazzoli, che l'anno scorso ha fatto benissimo in Serie A nella Salernitana nella seconda parte di stagione, ma venire in questa situazione di classifica, ecco, forse se potessi magari andrei a Cagliari, è vero che lì i posti sono già occupati, però tantissimi messaggi ancora. Questo dice: si parla tanto dei giovani che hanno giocato male, ma i vari Inglese, Vasquez, Estevez, Juric e Ansaldi non dovrebbero essere loro a trascinare i giovani, ma sabato forse hanno fatto peggio loro dei giovani. Beh sì, non si salva, si salvano veramente in pochi, sabato. Diego, lungo messaggio che dice: la confusione in società si rispecchia nella squadra con giocatori scarsi ma con nessuno che gli dia una mano. Ma io poi più che scarsi, Diego, direi molto acerbi e maturi. Riusciamo a perdere a Cosenza prendendo un gol al quarto minuto e non riusciamo a ribaltarla. E Vasquez dice: peccato, avremmo meritato il pareggio. Ma da bolla ha detto? Io in una partita che dovevi vincere almeno 4-0 parli di pareggio. Ma dove vogliamo andare? È da 3 anni che non abbiamo uno che fa gol. Il direttore dice che è un falso problema. Questo è lo sfogo di Diego. E Giovanni dice: il miglior acquisto sarebbe Lucarelli negli spogliatoi e in panchina con Pecchia. Beh, chissà, tra l'altro è già in società, però si occupa dell'area prestiti. Non si è mai visto così a livello pubblico. Mistero anche questo. Ci vorrebbe uno come Poyan Palo del Venezia. Ottimo centravanti per la B, dice Francesco. Beh, il Venezia sembra interessato a tenerselo. Chissà, avremmo dovuto fare come nel 2009 quando andammo a pigliare vantaggiato al Rimini. Non che fece poi chissà cosa, però una mano la diede. Tanti messaggi che continuano ad arrivare al numero 333-9200-170. Andiamo in pubblicità e poi ci troviamo qui con un nuovo ospite e continuiamo a vedere quello che si muove sul mercato. Fra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, a proposito di Bonazzoli, leggo che la Salernitana avrebbe trovato l'accordo per prestarlo al PAOK Salonicco, lui però non è molto convinto, interessa anche all'Hellas Verona, comunque del Parma non è citato neanche di striscio. Do il benvenuto al nostro nuovo ospite, che è l'ex giocatore e oggi allenatore di calcio femminile, Hisham Miftah. Ciao Hisham.
Buon- Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i telecomunisti che ci stanno in ascolto a TV Parma.
Allora, Hisham, sì, beh, siamo la stessa famiglia. Hisham, tu sei uno che ha tanta esperienza di calcio anche di alto livello e sei molto attento anche alla realtà del Parma, come abbiamo visto quando sei ospite nei programmi di TV Parma. Ti aspettavi, adesso poniamo che ormai non arrivi più nessuno, non so, ma ti aspettavi un mercato così da parte del Parma con il solo Zanimacchia, visto l'andamento della squadra? O serviva qualcosa in più secondo te?
Ma di verità mi aspettavo qualcosa di più, perché con l'andazzo che sta andando la squadra non è che sta andando bene, perché serviva un difensore centrale, serviva un attaccante, anche se è arrivato l'acquisto di Zanimacchia dalla Cremonese. Pensavo qualcosa di più. Ho letto ultimamente che stanno cercando soprattutto molti giovani all'estero, sì. Però in questo momento serve gente di esperienza, serve gente che tira la squadra, un leader vero, perché ultimamente, se tu vedi, si fa una partita fatta bene, poi dopo due o tre non vengono fatte bene, perché se vuoi vincere il campionato devi avere gente di esperienza, gente insomma che tira la squadra dietro.
Assolutamente, tu lo sai, poi hai giocato tanti anni dei professionisti. Insomma, ecco, anche quando ad esempio eri in Serie D, così che c'era la regola del giovane, i giovani pur bravi, voi avevate Castagnetti, hai crociato in Oceto, mi ricordo.
Sì, avevamo Castagnetti, però, Mora, sì.
esatto, però ci volevano i cosiddetti vecchi poi a trascinarli.
No, gente di esperienza, perché nel calcio non si usa mai la parola vecchio, perché
sì, esperti,
di esperienza, sì. Già gente che sa quello che vuole, gente che vuole arrivare a un punto, a un obiettivo. E ultimamente il Parma da tanti anni si punta sempre al primo posto, ma alla fine arriviamo sempre a metà, si fa fatica, perché il mercato a volte non viene fatto in modo giusto, perché se guardiamo in giro ci vogliamo un attaccante vero, uno che ti fa 20 gol, che ti fa respirare un po' anche la squadra.
È stato sbagliato, cioè è stato troppo affrettato secondo te l'acquisto di Charpentier, così con tutte le incognite legate alla sua situazione di infortuni e col fatto che avevi già Inglese in casa? È stato quello forse il vero errore di quest'estate?
Ma di realtà a volte quando si fa la squadra si pensa che la squadra sia migliore di quello che fa l'anno prima. Quest'anno si sperava qualcosa di più, si sperava qualcosa anche di meglio, però se tu vedi anche gli acquisti come hai detto tu, sì, un giocatore ci sta, però è sempre infortunato, Inglese e da solo davanti, sai, si fa fatica, perché poi prendiamo anche tanti gol, tu ci fai caso, non è che subiamo, ma ne prendiamo, e quello anche bisogna rafforzare anche la difesa, che è importante.
Hisham, sempre secondo la tua esperienza, quando si ha un giocatore come Vasquez, è un lusso o che ti devi poter permettere, nel senso serve che tutti gli altri diano qualcosa in più, soprattutto nel calcio di oggi, in fase di non possesso palla e di copertura? Detto che lui poi corre e picchia anche se serve, però ecco, no, quei giocatori lì, quei numeri 10 lì, com'è che possono essere supportati da tutta la squadra?
Ma con un numero 10 come Vasquez, guarda, è una cosa veramente lussuosa nel Parma, però bisogna anche aiutarlo, perché è un trequartista, uno che ti fa avanti e indietro, quando poi arriva davanti a volte fa fatica a farti sempre gol, perché aiuta la squadra, perché va a destra, va a sinistra, insomma è un giocatore che bisogna aiutarlo, bisogna anche a volte farlo respirare. Il ragazzo non è che può fare sempre 90 minuti tirati, fai fatica poi a aiutarlo nella maniera che dici vai a far gol o anche risolvi i problemi, perché senza un centrocampo, senza un attacco che fa respirare il ragazzo fa fatica, insomma.
Hisham, domanda un po' personale. Tu vabbè, fin da ragazzino, da bambino andavi a seguire il Parma al Tardini, l'hai sempre guardato, sei stato anche diciamo tifoso, poi ovviamente hai fatto tutta la tua carriera. C'è un po' di rimpianto, nel senso mi viene da pensare, io t'ho visto giocare nei tuoi anni migliori ai Crociati in Oceto, onestamente il paragone fra quel Miftalì e un Inglese o un Charpentier di oggi, secondo me gli avresti dato la paga, a parità così di tempo. Tu sei del 1980, avevi fatto un paio d'anni, 3-4 anni veramente impressionanti lì.
No, dico in realtà, ai tempi sì, era veramente devastante.
È vero, volte... confermo. Cioè, non lo sta, cioè, l'hai detto tu, ma io confermo, facevi la differenza in maniera impressionante. Eri un attaccante totale poi in quegli anni.
Sì, sapevi attaccante fare tutto. Di movimento, sì. mai un punto di riferimento, mai, insomma, sempre da tirare il gruppo, ero sempre stare avanti. Il Parma, in realtà, serve uno, ma non solo uno, servono anche due attaccanti, perché se poi uno non sta bene, serve anche l'altro che dà una mano, perché a volte non bisogna soltanto puntare solo un attaccante, bisogna puntare su due o tre attaccanti veri, perché il problema, se vuoi vincere un campionato, devi avere anche gli altri che tirano la carretta, insomma, che tirano tutto. Io ai miei tempi ci davo dentro, poi io sono sempre stato tifoso del Parma, sempre ho giocato in quelle parti, ho sempre tifato il Parma, sai, ultimamente speravo sempre in un colpo per darci il morale per tirare sulla squadra, per arrivare in Serie A, perché in Serie B il Parma non la vedo molto in Serie B, perché sai, squadre come il Parma, i tifosi, la gente hanno bisogno di salire.
Assolutamente. Hisham Miftah, domanda, secondo te quanto conta poi una società che si sappia far sentire? Tornando sempre a quegli anni lì dei Crociati in Oceto, voi avevate, credo fosse direttore sportivo all'epoca, comunque dirigente, Beppe Ravasi, ecco, era uno che sicuramente se le cose andavano male lo sentivi nello spogliatoio, credo. Quanto serve un dirigente del genere?
Ah, un direttore sportivo, o anche lo staff, i dirigenti. Lui è di Parma, insomma, uno che conosce l'ambiente, uno che sa come funzionano le cose. A volte quando c'hai uno di casa che sa tutto, che risolve i problemi, a volte fai fatica tanto quando c'è qualcuno al di fuori che non vede certe cose, la situazione non viene risolta sempre in velocità. Ci vuole tanto tempo, ma il tempo a volte nessuno ti regala niente, perché hai bisogno di salire velocemente. Allora, sai, avere un direttore sportivo importante conta molto.
Hisham, prima di salutarti, visto che tu sei nativo di Casablanca, ci devi raccontare come hai vissuto il grande mondiale del Marocco.
Il mondiale, in realtà, speravamo che arrivasse, sorpassavamo il primo turno, per noi era già, abbiamo già vinto il campionato, abbiamo già vinto il mondiale. Ma essendo che più andavi avanti, più ti veniva la voglia di arrivare in finale. È stato veramente entusiasmo totale di tutto il mondo arabo e anche per noi, insomma, è stato fantastico.
Ti faccio un'altra domanda, perché oggi tu sei allenatore del Felino femminile, se non sbaglio, stai seguendo anche il Parma Calcio femminile in Serie A, così per cultura tua da allenatore, penso che un occhio a certe realtà lo butti, se puoi, coi tempi delle vostre partite.
No, in realtà quest'anno sto allenando l'eccellenza femminile del Felino, che stiamo facendo bene perché siamo in finale col Pol Scudetto, abbiamo appena fatto la finale Coppa Italia con lo SPAL, anche se abbiamo perso 3-1, ma appena finito domenica. E l'entusiasmo nel calcio femminile nelle nostre zone sta crescendo, sto seguendo sicuramente anche il Parma, perché il Parma Serie A, che l'ultima partita l'ha vinta 1-0, insomma, anche l'Italia, il morale per venire su dalla classifica, perché sai, essendo ultimi fanno un po' fatica, però li sto seguendo e secondo me è una squadra che gioca molto bene, credimi, però in questo momento non li sta girando molto bene.
Speriamo, perché comunque adesso si è rimessa in corsa per la salvezza, non è impossibile, tutt'altro.
Nel calcio non esiste, esiste tutto, se ci credi ce la puoi fare, se puoi, come si dice sempre, se vuoi poi. Il calcio non è una scienza esatta, perché se poi continui a lavorare vedrai che i risultati arrivano.
Assolutamente. Hisham Miftah, grazie mille e complimenti per i risultati col Felino femminile. In bocca al lupo, poi noi ci risentiremo su queste frequenze.
Grazie a voi e grazie a tutti i telecronisti.
Ciao Hisham. Qualcuno che magari era ai tempi a vedere di Noceto, che andava a vedere i Crociati di Noceto, si ricorderà le sue giocate, veramente attaccante delizioso in quell'epoca. Allora, qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Luca mi ha mandato una foto di Samardžić con Lorenzo Minotti, molto bene, era ieri evidentemente nella partita fra Udinese ed Hellas. Romano dice: l'unica cosa che farei a questo punto è togliergli la crociata di dosso e fino a fine stagione fargli indossare quella orrenda terza maglia. Risparmiamocela, dai Romano, almeno questa per noi. Alessandro dice: se proprio non sono capaci di fare niente, svincolati, terzino sinistro Ghulam, punta centrale Max Cruz, dice Alessandro. Ecco, ci piacerebbe inoltrare la dirigenza del Parma, chissà che non ci pensino, speriamo ci stiano ascoltando in questo caso, grazie ad Alessandro. Rino che dice: Ansaldi e Charpentier come Simi e Pandev, sempre grandi acquisti, bravo Pedersoli. ma tu la compreresti un'auto usata da questo signore, mi chiede Rino. Mark, no, io non la comprerei dal Napoli, è un'auto usata, perché con tutte così le sole che ci ha rifilato negli ultimi anni. Chiama il presidente, comunica che Zaniolo è in uscita dalla Roma. Beh sì, questo, qui ci vuole un po' troppo, soprattutto per convincerlo, e poi non è andato al Bournemouth, non vedrà qui. Lucio dice: squadra, società ignoranti, non si sono ancora resi conto in che campionato stanno giocando. Lucio, che si definisce super tifoso, questo era il suo messaggio. Chiudiamo questo secondo blocco, perché dopo, a proposito di super tifosi, abbiamo veramente un tifoso doc, e quindi sentiremo anche da lui come sta vivendo questa situazione, come la sta vivendo il suo gruppo. A tra poco.
Palla in tribuna.
Sei in cerca di finestre di qualità? Sei nel posto giusto. Da Zenna Serramenti potrai trovare un'ampia selezione di finestre in PVC, alluminio e legno per soddisfare ogni tua esigenza. Grazie alla nostra esperienza nel settore e alla competenza di nostri professionisti, offriamo la soluzione ideale per la tua casa. Servizi anche di installazione e manutenzione. Zenna Serramenti è in via Minozzi 7A a Parma, o telefona allo 0521 98 28 31 e prenota un appuntamento. Ti aspettiamo per dare un nuovo look alla tua casa.
Difesa del risparmio, attenzione alle famiglie, ascolto dei soci. In Coppa Alleanza 3.0 sono questi i valori che ci uniscono. Tutelliamo i prezzi di 600 prodotti per i soci e scelti ogni mese dai soci. Scegli anche tu i prossimi sul nostro sito.
E per la spesa a casa tua vai su easycop.com.
Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilaria Montecchio per tutto il mese di febbraio, operazione sotto costo. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%. Da Cattellani Calzature, metà prezzo e oltre su Girici Nero Giardini, Geox, IG & Co, campionari Melluso uomo, donna, sneakers Fila, Saucony, Guess, Colmar, stivali, stivaletti, décolleté e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sotto costo, sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilaria e Montecchio. Sconti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte. Siamo anche a Parma in via Repubblica 16D ed Eurotorri. Domenica 12 a Sant'Ilario, aperto per mercato antiquariato.
Hai un giardino o un terrazzo? Vorresti rinnovarlo ma hai poco tempo a disposizione e non sai da dove partire? Richiedi ora direttamente a casa tua il check-up di Vertec Giardini per sprigionare finalmente tutto il potenziale del tuo spazio verde. Siamo esperti nella progettazione e realizzazione di giardini e terrazzi a bassa manutenzione. Che tu voglia creare un prato soffice, un angolo relax o delle splendide fioriere, Vertec saprà aiutarti e guidarti in ogni fase. Prenota ora il check-up al prezzo speciale di 167 euro sul sito www.vertecgiardini.com fino al 30 marzo. Offerta valida anche se non hai il pollice verde. Vertec, giardini per persone esigenti. www.vertecgiardini.com.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, Rino che ci scrive: però io dal Napoli prenderei Zerbin. Sì, ma è il Napoli che non lo dà, anche perché sta trovando spazio e penso che sarà utile. Comunque è bel giocatore, assolutamente. Di tutto questo parliamo con il nostro nuovo ospite, che è il coordinatore, chiamiamolo così, del gruppo dei Danè, Simone Burani. Ciao Simone, ben ritrovato.
Ciao Alberto, ciao, buongiorno a tutti.
Allora Simone, voi Danè vi state rassegnando al fatto che probabilmente non arriverà questo attaccante tanto invocato dalla piazza e forse anche cercato nelle ultime ore dal Parma, salvo sorprese delle ultimissime ore, c'è tempo fino alle 8 di stasera.
Ma guarda, ormai io è un po' che mi sono rassegnato, perché io ne capisco poco di calcio, però se non fai gol fai fatica a vincere anche le partite. 3 anni che lo dico, che secondo me se arriva un attaccante, evidentemente, boh, non ne capisco io, perché
forse le strade facili non ci piacciono.
Probabilmente sì, cioè quando tu punti su idee che, per l'amor di Dio, è stato, perché o è anche un signor attaccante, ma non va, perché 3 anni che non va. Probabilmente c'è qualcosa, bisogna che tu trovi una soluzione, perché altrimenti, che non può essere attirato Carpentier, perché abbiamo visto che, insomma, ma non per le due presenze che ha fatto, ma semplicemente perché era Genova fortunato. Credo che non abbia giocato poco anche l'anno scorso per il fortunio e quant'altro, quindi
fatto sta che al di là delle previsioni, i fatti sono che lui ha saltato già metà campionato.
Innanzitutto. No, infatti
quindi già per metà campionato
non l'ha preso già in macchia, ma non lo vedo come una prima punta, non lo conosco, l'ho visto
no confermo volte, è un esterno, un giocatore che
fa
l'esterno,
quindi non mi sembrava una prima punta, però non lo so.
Come state vivendo voi che siete un gruppo così, sempre al seguito tra l'altro del Parma, come state vivendo questo periodo? Perché si sente un po', lo si diceva anche ieri a Bar Sport, il problema è quasi l'indifferenza sta diventando, che forse è il peggiore dei mali per una squadra di calcio.
Ma sì, io vedo una squadra, guarda, senza passione, indifferente a qualsiasi cosa, indifferente, squadra società è ferma, perché sì. Oltre alla squadra c'è anche un problema secondo me con la società. Siamo lì, sembra quasi che dobbiamo fare il compitino, non la stiamo certo vivendo bene, ma come tutto l'ambiente, insomma. È uscito un comunicato la settimana scorsa, di pressioni domenica sì, scorsa, l'altra quella in casa, sì. E poi dopo tu ti ritrovi con una prestazione come Bari, una prestazione come a Cosenza, dopo sinceramente a me che tu giochi bene a San Siro, ma sì.
Sì.
Fa morale, certo. Ma evidentemente non ha funzionato neanche quello, perché poi le altre prestazioni non sono state certo brillanti.
Sì, se poi quel morale non lo sfrutti, casca l'asino, ecco.
Sì, esatto, sei sempre lì. Cioè, figura bene a Milano con l'Inter, ma poi andare a Bari 3 giorni dopo e prendere 4 gol, secondo me era meglio fare il letter.
Assolutamente, sì, o far giocare più seconde linee.
Noi, era meglio fare altro, era meglio... Posso figurare peggio San Siro, ma almeno fare una prestazione degna di nota pari, che peraltro puoi anche perdere, perché
sì,
ma non così, dopo 8 minuti perdi già 2-0, insomma.
Simone, manca, cioè, quello che molti dicono è che qui manca, non dico, vabbè, senso di appartenenza è fin troppo come parola, non la si può pretendere, ma manca la consapevolezza di dove si è, di qual è la storia del Parma, di chi sono i suoi tifosi. Sembra davvero che i giocatori non lo sappiano, e questo ci sta, ma che non ci sia neanche nessuno in società che riesca a farglielo capire.
Esatto. Io, guarda, forse ne avevamo anche già parlato in diretta qualche tempo fa. Io quando vedo che qui a Parma ci sono figure, personaggi, ex calciatori che hanno dato tanto per il Parma. Ti porto il nome di Nelli, che ha tutta una sua storia a sé, lascia stare.
Sì.
Apolloni, quant'altro, che ognuno ha la sua storia, ma che non sono neanche in società, o chi è in società, tipo il capitano Lucarelli, venga messo, a mio avviso, da una parte, perché con la prima squadra io non l'ho più visto, quindi non so che rapporti abbia, ma non c'è mica nessun altro che possa rappresentare o che possa far capire ad una rosa di giocatori giovani che non conoscono la città, come si vive a Parma, come si sta a Parma, ma tanto come il presidente. Cioè, il presidente viene dagli Stati Uniti, non conosce la nostra realtà, non conosce la nostra società, non conosce il nostro tessuto, i tifosi, cosa fanno? Cioè, secondo me è complicata. Se io mi rispecchio nel presidente, vado negli Stati Uniti a prendere una squadra di basket, o mi affido a uno che ne capisce di basket e che è nel tessuto sociale di quella città, o faccio fatica a rapportarmi. Almeno
questo, sì.
Io, poi magari... Cioè, io faccio un'analisi sui numeri. Quando una società in 3 anni fa una retrocessione, 2 campionati in Serie B, come questi qui, quando hai più o meno la stessa rosa, cambi 4 allenatori, non saranno mica tutti scarsi.
Diciamo che tra l'altro...
C'è anche qualcuno che dovrebbe darsi, cioè farsi un esame, secondo me.
Simone,
magari sbaglio io.
Diciamo che tra i tifosi poi c'è stata anche una certa, così, come dire... inclinazione al perdono, passami il termine, nel senso, comprensibilissima la prima retrocessione, per carità. L'anno scorso clamorosamente sbagliato l'obiettivo, però si è stati disposti comunque a dare un'altra chance a questa società. Ecco che forse trovarsi oggi esattamente quasi nella stessa situazione di classifica, di gioco, di morale, di infortuni, di tutto dell'anno scorso, quest'anno davvero poi si fa molto faticoso veramente anche per un tifoso non fare queste considerazioni.
Esatto, tra l'altro io penso che in questa città abbiamo dimostrato in mille modi che i tifosi del Parma festeggiano anche per una retrocessione, quindi non è che siamo qui non è una piazza pericolosa, diciamo, se la squadra retrocede, perché abbiamo fatto la festa per la retrocessione gli anni indietro, anni fa, ma l'abbiamo fatta, quindi voglio dire siamo ancora quelli, quindi voglio dire un rapporto con i tifosi, cioè uno spiegare perché succedono certe cose, gli infortuni. Noi a 4 anni, 5 anni abbiamo 9 infortunati a partita, cioè, ma come mai? È vero che ce li hanno anche gli altri, ma come mai? Abbiamo cambiato 2 direttori sportivi, forse 3, 2 sicuro. Ebbene, non è cambiato niente però. Cioè, cosa, 4 allenatori, saranno stati tutti scarsi questi allenatori? Oh, non lo so, ma 4? Ce ne sarà stato uno che non andava bene, dai, ma 4? Mi sembra esagerato. Non lo so, manca proprio quel feeling, quel, anche col tifoso, secondo me manca proprio quello spirito.
Sì, poi
se, non se... solo, scusami, in realtà, che secondo me non solo Gigi può trasmettere nello spogliatoio, ci vorrebbe una figura della società che intervenga in questa cosa.
Sembra quasi che non si metta in cima a tutto, e purtroppo nel calcio italiano, purtroppo per fortuna è così, perché alla fine è la base poi dei grandi successi della nostra nazionale anche, non si mette in cima a tutto l'importanza del risultato. Io ho un po' questa impressione, della vittoria, è quello che conta, poi tutto il resto viene dopo, ma prima deve esserci quello.
Secondo me, ti ripeto, il pubblico di Parma, più che festeggiare la vittoria, festeggia anche i rapporti che lui ha, no? Festeggia anche l'ambiente, l'onorare la maglia, come si dice, no? E qui però vedo che pare che non gliene freghi niente a nessuno, almeno questa è una sensazione che vivo io. Cioè, quando io vado al campo e vedo la squadra in campo, dico, boh. Cioè, sabato a Cosenza, dopo 10 minuti, abbiamo preso gol, finito fine della storia.
Fine, sì, cioè, sì, fine.
A Bari tanto uguale.
Cioè, abbiamo avuto l'impressione che non avremmo più, l'impressione di tutti, almeno la mia è stata quella che dopo quel gol lì la partita era già finita, non l'avremmo più ripigliata.
Già finita. Sì. Cioè, ti concedo Bari, te lo concedo, passami il termine, perché dopo 8 minuti perdi 2-0, dico dopo 8 minuti prendi 2 gol, ma un minimo di reazioni, niente, lì fermi. E poi a Bari è andato bene che non ne abbiamo presi altri 3, perché se li mangiati. Sì, cioè, esatto. A Cosenza, se finiva 2-0, io sinceramente non avrei avuto nulla da dire, ma giochiamo col Cosenza, cioè, sì, sì. Se tu pensi di essere ancora quella squadra che cavalcava l'Europa, forse abbiamo ancora quella roba lì nella testa, ma un minimo di reazione ce lo devi avere, cioè sei Parma, non è che
sì.
Non lo so, boh, invece io vedo proprio rassegnazione quasi, ma sì, tanto siamo lì a metà e buonanotte.
Situazione davvero un po' così. Simone Burani, coordinatore dei Danei, intanto ti ringrazio per le tue considerazioni. Noi ci risentiamo. No, no, anzi, hai dato voce veramente, direi, a tutti i nostri radioascoltatori. Infatti sono arrivati tanti messaggi che concordavano con te. Guarda, non te li leggo, ma credimi. Dicono, ma quello che parla il signor Simone è uno normale, parla come parlano tutti, ma la società, punto di domanda, si chiede Rino... o quello che tutti
guarda, io spendo l'ultima lancia che ho,
sì.
Ma dico, in una società dove tu hai Lucarelli, che è il leader indiscusso e il collante tra la squadra, i tifosi, l'ambiente, la città, e non lo fai intervenire in una situazione come questa, dico che secondo me si sbaglia molto.
Sono d'accordo.
Perché farebbe davvero molto bene all'ambiente. Dopo,
basterebbe poco. Ce l'hai già in casa?
Interne, io non ne conosco, però...
È quello, sì. Che ci
manca. Lo dico da tifoso.
Certo, quindi. Certo. Simone, ancora, grazie.
Niente,
a
grazie
presto.
A te,
ciao Simone.
Grazie, ciao, un abbraccio. Ciao.
Mark dice, a domani per il voto al mercato del Parma. Così ricordo che domani ovviamente c'è palla in tribuna, ma poi alle 20:15... edizione ridotta di calciomercato dalle 20:15 alle 20:45 circa su TV Parma domani sera, per fare un po' più a freddo faremo poi, analizziamo bene tutto, assolutamente. Allora, c'è ancora un messaggio da leggere, quello di Roberto che dice, cerchiamo di non sbagliare le prossime 5-6 partite perché questo campionato è molto equilibrato rispetto a quello dello scorso anno e trovare 4 squadre che retrocedano è dura, quando le cose vanno male vanno sempre peggio, speriamo bene. Io, Roberto, non sono ancora a questo livello di pessimismo, guardo ancora sopra, però capisco benissimo il tuo ragionamento, la tua preoccupazione. Francesco dice, stavo guardando il televideo e vedere che Dira 13 gol e Brunori 12 gol e Coda con 8 gol fa ancora più rabbia pensare che erano nostri. Poi si compra Charpentier che in 6 campionati ha giocato 56 partite, ci ricorda Francesco. Questo è un dato interessante. È tutto per questa puntata, novità di mercato ancora non ce ne sono, ma a questo punto... perdiamo anche un po' le speranze che arrivi qualcosa last minute, però vedremo. Aggiornamento flash su che dire al Napoli, il club partenopeo intenzionato a chiudere per l'attaccante italo-marocchino di proprietà del Bari avrebbe trovato un accordo sulla base di 7-8 milioni di euro per il cartellino che del giocatore che resterebbe in Puglia fino al termine della stagione. Il Parma avrebbe il diritto al 50% della vendita, ricordiamolo. Che dire a Napoli, vediamo, 7-8 milioni la cifra di cui si parla adesso, staremo a vedere. È tutto, grazie Simonetta Collini regia, grazie a voi per averci seguito, buon pomeriggio.